possibile. Esagero questo ragionamento da piazzista in senso provocatorio, no? Nel senso che se prendiamo degli elementi di abilitazione del dato, prendiamo degli elementi pratici che chiunque può toccare, il fatto di dare connettività a un sito ospedaliero, la copertura wifi che mette a disposizione una serie di servizi, abilita servizi da quelli più elementari, di fare voce su IP, di ricercare il medico, l'infermiere, di mettere un tag RFID sulla carrozzina piuttosto che sull'apparecchiatura per sapere dov'è, per recuperarla, per tracciarla, per i macchinari che sono a batteria, tutta la gestione remota che è banale efficienza che in un sito produttivo di tecnologia manifatturiera già funziona. Questa cosa qui, vi assicuro, non è una cosa, la spesa non è un problema. Ecco, per rispondere alla prima domanda, di sicuro l'ostacolo non è l'investimento, non sono le capex necessarie per approvvigionarsi di tecnologia, questo è straordinariamente evidente. E vengo al centro della domanda, perché adesso magari ho fatto un po' troppo il praticone. Mi sembra ormai assodato, non solo nelle alte sfere dei visionari statunitensi, che la quarta rivoluzione industriale, dopo quella, la prima che tutti sappiamo, per sintetizzare, quella elettrica e quella informatica, è questa dell'IoT, dell'internet delle cose. Molto rapidamente qualunque cosa sarà connessa e avrà senso solo perché è connessa. E stiamo parlando di connessione cose, cose persone, persone persone. Questo già succede, ovviamente adesso sto volando molto in alto, ma si traduce poi in tutte le cose di cui abbiamo parlato, e chiaramente ci sono elementi infrastrutturali ed elementi culturali che sono a prescindere dal tavolo specifico che riguarda la sanità, ma che poi nello specifico nella sanità hanno un impatto straordinario, come diceva la collega. E secondo me abbiamo una grandissima opportunità, come spesso succede, che quando c'è una transizione, quando c'è una discontinuità, è il momento giusto per azzerare i ritardi del passato. Cioè ogni volta che sia a livello tecnologico, che a livello culturale, che a livello di processo c'è uno shift importante, e adesso c'è un'opportunità straordinaria di buttare a mare eventuali ritardi che ci sono stati e di sincronizzarsi sulla nuova wave. Quindi noi siamo straconvinti che questo qui è un momento super positivo.
Grazie Luca. Tra l'altro su questa cosa anche qua, scusate, un commento, ma è importante per sottolineare alcune cose dell'intervento di Luca. Internet of Things, che è questo mercato a cifre impressionanti di evoluzione. Ieri sera ero con una giornalista del TG1 che è appena rientrata da Pittsburgh, dove ha fatto una serie di servizi. Stiamo preparando, sto dando una mano a preparare uno speciale sulla sanità digitale. Lei è appena rientrata da Pittsburgh, mi diceva: guarda che io ho visto l'80% delle startup che ho visto stanno facendo cose sull'internet delle cose applicate alla sanità, cioè sta girando quella roba lì, cioè c'è quella roba lì prima di tutto, quindi su quella cosa nasce sicuramente un mercato impressionante. Sulla questione dei capex, e così veniamo alla seconda domanda, chiedo risposte rapide perché non siamo ancora in ritardo, ma siamo giusti, però se riusciamo a mantenerci giusti è meglio. Anche qua, partendo da una frase di Luca, le capex non sono un problema. Sono assolutamente d'accordo, le capex non sono un problema. I 4-5 miliardi necessari a fare una profonda digitalizzazione della sanità possono non essere un problema, soprattutto se si riesce ad attivare insieme all'offerta un meccanismo serio e sano di partenariato da una parte, dall'altra, e qui è la seconda domanda, se ci si concentra, attenzione, io adesso sto per citare una cosa, faccio una premessa tra parentesi, diamo per scontato le norme sulla privacy, cioè non sto, quello che sto dicendo non è illegale, partiamo dal valore del dato, cioè proviamo a concentrarci sul capire quanto un sistema di sanità digitale è in grado di produrre una mole di dati che, utilizzati in perfetta legalità, quindi non sto parlando di quello che si vende i dati alla compagnia che poi fa no, cioè in un sistema perfettamente legale, ma è in grado di produrre, quindi il valore che si può generare dall'utilizzo del dato, Quindi il tema del dato, che un po' Giovanna l'hai già nel tuo intervento precedente citato, quindi ci approfondiamo su questa cosa qua.
Sì, allora, sicuramente abbiamo detto prima, tutta questa trasformazione parte proprio dai dati, e direi che la sollecitazione del collega è importante. Noi pensiamo, quando pensiamo ai dati in sanità, pensiamo, se va bene, ai dati strutturati alla cartella clinica. Ci sono studi che dicono che se noi guardiamo tutti i dati che sono rilevanti per la nostra salute, questo rappresenta il 10%. Un altro buon 30% ci viene dal nostro profilo, dal nostro DNA, del DNA, tutto il resto sono dati che noi generiamo nella nostra vita quotidiana, dai wearable di cui parlavamo prima, e quindi dall'Internet of Things, dalle nostre abitudini, dal fatto che tutti ormai abbiamo un'app con cui contiamo i passi e scriviamo quanto abbiamo mangiato ieri sera, no? Quindi sicuramente il dato è in una dimensione diversa da quella che noi l'abbiamo concepita anche oggi, anche nelle nostre più sfrenate fantasie di fascicolo sanitario elettronico. Quindi questo è sicuramente una grande ricchezza. Quando prima parlavo di Watson Health Cloud, è proprio qui l'idea che questa disponibilità di dati consente, da un lato, di creare nuovi servizi. Noi siamo in una API economy, una economia in cui il dato facilita la crescita di nuove iniziative. Prima citavi il caso di Pittsburgh, nell'istituto italiano. Noi come IBM abbiamo promosso un hackathon insieme a Istat, alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, quindi intorno a un po', che andava a chiedere a sviluppatori di sviluppare app usando Open Data. E c'era chiaramente una graduatoria, una classifica. Alla fine delle tre app premiate, due riguardavano la sanità. Una era il pronto soccorso 2.0, quindi la capacità di capire il pronto soccorso dove c'era meno fila, diciamo, fra virgolette. L'altra riguardava invece i servizi, la valutazione dei servizi. Quindi è chiaro che la salute è un bisogno così forte che nel momento in cui apriamo le porte, quindi creiamo gli open data, mettiamo a disposizione questi strumenti, germogliano, fatemi dire così, iniziative che ne traggono valore e diventano a loro volta volano per l'economia, perché noi non dobbiamo mai dimenticare che il sistema salute è più del 10% del PIL visto complessivamente, no? Quindi non solamente in queste cose. Io però vorrei provare a pensare come tutto questo è vero, vista la salute, vista l'economia, è vero anche su un altro fronte, che è quella della ricerca, quindi della frontiera. Non a caso abbiamo chiamato Watson tutto questo nuovo annuncio sul cloud, perché nasce da un'iniziativa importante, che è quella dell'applicazione dei sistemi cognitivi in sanità. Sistemi cognitivi è un po' oltre avere laboratori veloci, si riprende un po' il tema dell'intelligenza artificiale, della capacità di ragionamento dell'uomo, e ancora una volta si è capito che la sanità è il punto migliore di applicazione di queste tecnologie. Un sistema cognitivo è un sistema che immagazzina grandi quantità di dati, li sa interrogare velocemente e continua a imparare dall'esperienza. Dove è stato applicato? È stato applicato fondamentalmente nella ricerca e nella clinica, creando delle sorte di assistenti, passatemi il termine, di aiutanti dei medici, che analizzavano insieme ai medici i casi, le cartelle cliniche, la corpora scientifica su cui erano stati educati, e con questo aiutavano a formulare diagnosi, ad affinarle. E questo fondamentalmente non è stato fatto in vita, è stato fatto anche qui in collaborazione con grandi centri oncologici americani, la Mayo Clinic, l'Anderson, lo Sloan Kettering. Ora proviamo a riprendere un attimo per concludere quel si può fare con, perché questo ci dà l'idea su un altro degli elementi fondamentali di questa trasformazione della sanità, che è l'ecosistema. Nemmeno l'IBM, che è tanto grande, può fare questa cosa da sola. È vero nella ricerca, dove abbiamo lavorato con i grandi centri, è vero nell'annuncio, dove abbiamo detto queste applicazioni le facciamo insieme a Apple, i sistemi per il diabete li facciamo insieme a Medtronic, l'analisi, il sistema di education per i medici e gli infermieri lo facciamo insieme a Johnson & Johnson. Questo è un ecosistema, funziona se si mettono insieme il pubblico e il privato, la domanda e l'offerta e le varie aziende, perché nessuna di noi è tanto grande per risolvere un problema così grande o un'opportunità così grande, per creare effettivamente un ecosistema virtuoso.
Grazie. Anche qua, stessa sì, cosa.
Beh, riparto da dove ho lasciato, quindi nei paesi del nord, dove loro sono a un livello di maturità più avanzato e si rendono conto della miniera d'oro su cui siedono, no? Perché avere una banca dati sicura, ben organizzata a livello nazionale è sicuramente un valore che che può essere sfruttato. Quindi ancora il messaggio è: risparmiamo, certo, risparmiamo non a livello esatto. IT, ma creiamo infrastrutture che ci permettono poi di creare del nuovo. E sempre su questo tema, quindi la centralità e il valore del dato, vediamo dei progetti, tra cui anche in Italia, quindi siamo anche impegnati in Italia su questo, dove vediamo il punto di convergenza tra il mondo della sanità e il mondo farmaceutico. Quindi da una parte abbiamo una sanità che ha bisogno di nuovi fondi, di nuovi investimenti per mantenere la qualità, per offrire nuovi servizi, dall'altra c'è l'industria farmaceutica che ha bisogno di, certo. di accorciare il time to market dei loro farmaci, e quindi è chiaro che rivolgersi ad aziende che si sono dotate di infrastrutture digitali e che quindi possono comunicare attraverso tutto il periodo dei trial clinici, no? I dati dei test di ritorno alle farmaceutiche in tempo quasi reale e in maniera affidabile è un valore enorme per le farmaceutiche, quindi c'è un interesse molto alto in questo ambito. E poi un altro, questo è stato già accennato più volte, però lo cito anch'io perché lo vediamo un po' dappertutto, partono iniziative sul wellness, quindi con i wearables, un po' dappertutto, e quindi vediamo sia quindi il fatto del dato che segue il paziente, quindi lo vediamo nelle aziende, quindi programmi di wellness dove le aziende incentivano i loro dipendenti, ma questo modello è un modello che si applica bene in tanti ambiti, quindi anche per esempio per i pensionati, e sappiamo che ci sono dei progetti in Italia che stanno partendo anche lì, quindi per stimolare l'anziano a mantenere uno stile di vita sano e quindi ridurre poi i costi.
Non c'è tempo, sarebbe bello fare un discorso sul wellness, sul corporate wellness, cioè sui programmi che le grandi aziende, i grandi datori di lavoro stanno immaginando per garantire la salute ai loro dipendenti. Tra l'altro su questa cosa, e così lancio Luca, ma penso che Cisco abbia qualche cosa, mi vengono in mente le piattaforme petrolifere, chissà perché. Abbiamo detto centralità del dato, allora per far girare i dati abbiamo bisogno di tubi molto grandi dove mettere questi dati, di apparati che li indirizzino, possibilmente che il dato giusto vada al punto giusto, sistemi di collaboration, sì. Riprendi la valigia dello spazio, sì. No, sì, scherzo.
Sì, visto che siamo alla fine di questo pomeriggio, almeno per il nostro panel è anche caldo, vedo tanti che agitano la brochure per rinfrescarsi, vi rubo soltanto 30 secondi per darvi magari uno stimolo per guardare ancora più avanti, senza nulla togliere che ovviamente ce lo siamo detti quanto c'è da risistemare e da mettere in ordine le cose che ci sono, ma volevo citarvi un elemento di innovazione appunto che fa leva sulle tecnologie, sulla larga banda, sulla quale noi stiamo lavorando e che abbiamo già implementato in alcuni casi, alcuni con dei casi corporate social responsibility finanziati da noi, altri invece con già degli investimenti all'estero, in particolare in Grecia, ed è lo sfruttamento delle tecnologie video remote per fare teleassistenza. E io ho visto personalmente funzionare questi sistemi e io, che mi ritengo relativamente tecnologico, sono rimasto straordinariamente impressionato. E alla Cisco, appunto, come diceva il collega, tanto siamo convinti del gap culturale che la Cisco ha dato a tutti i dipendenti una postazione di videocollaborazione in full HD con la videocamera per poter lavorare da casa, a parte l'impatto culturale, il processo di lavorare da casa, cose che ovviamente non stiamo qui a trattare, ma è proprio perché questo, noi siamo convinti, straconvinti, rivoluziona il modo di interagire tra le persone nel mondo personale della vita di ciascuno, ma anche e soprattutto nei processi chiave come quello della sanità. Noi l'abbiamo fatto come Corporate Social Responsibility in Brasile, per motivi che potete ben immaginare, avendo un territorio così distribuito c'è un problema fondamentale che ovviamente sul territorio italiano fortunatamente abbiamo molto meno, e che è la presenza specialistica distribuita. Chiaramente c'è il medico che arriva nel villaggio, ma poi dopo, non appena esce dal tema di carattere generale, ha bisogno di uno specialista che sta a 300 km di distanza.
la tecnologia, e capisco che senza una demo faccio fatica a farvelo capire, ma la qualità di avere degli strumenti a disposizione attraverso la larga banda fa sì che il consulto remoto, a parte il fatto di non avere le mani per poterlo toccare, ma usare le mani dell'altro medico, che è un medico generico di base che è lì, è straordinario. Ovviamente stiamo parlando del caso brasiliano, dove c'è come dire, un livello di evoluzione della medicina e della clinica che è molto più basso del nostro, ma in un altro caso, con investimento locale in Grecia, buona pace loro e dell'impatto che ci stanno dando sull'euro, loro avevano un tema diverso o simile, avendo le isole molto distribuite, avevano una specie di servizio di ambulanza con l'elicottero che ogni volta che il tema usciva dalla competenza andavano a prendere il paziente, lo portavano con l'elicottero al centro, e al centro gli facevano la diagnostica, quello che serviva, e lo riportavano. Ancora una volta è stato abbastanza facile fare un business case, detta la disponibilità di connettività che ancora una volta per loro, per le isole, è fondamentale, non solo per questo ma anche per altri temi. Il solo risparmio dell'elicottero, che comunque era parte della spesa del sistema sanitario, nessuno si stracciava le vesti, il risparmio dei costi dell'elicottero ha permesso di gran lunga questo genere di investimento. Quindi adesso vi ho fatto due esempi per cercare di tenere un po' più alta l'attenzione, ma al di là della banalità dell'esempio, sappiamo bene che il tema centrale del costo del posto letto a giornata, l'abbiamo citato prima, il problema della gestione tra gli acuti cronici che è fondamentale. Tutto questo insieme al fatto di poter dare al paziente un'esperienza straordinariamente più familiare, di poter essere gestito nel suo ambiente, a casa, in tutte le situazioni, ripeto, pur con una barriera culturale, noi crediamo che ci siano delle opportunità assolutamente straordinarie.
Bene, allora, rispondendo al compito che ci aveva assegnato Mariano, quindi noi in questa prima parte abbiamo risposto all'hashtag si può fare con, cioè abbiamo capito che si può fare con le tecnologie, si può fare scegliendo sapientemente i partner. Invece adesso con Alessandro Longo, che modererà la parte di tavola rotonda riservata alla domanda, forse Alessandro dovrai trovare dai tuoi panelist la risposta al si può fare se, dove la risposta principale alla dove la domanda principale sarà, immagino sicuramente, quanti soldi ci sono. Lascio ad Alessandro Longo.